ragionando a partire da tre fotogrammi presi dai lavori dell'Assemblea Costituente, di cui abbiamo ricordato in questi giorni il 70° dell'elezione. Il primo fotogramma è il mazzo del 1947, i primi giorni di marzo del 1947. In quei giorni il testo preparatorio della Costituzione, che era stato elaborato nei mesi precedenti da una commissione di 75 membri dell'Assemblea Costituente, arriva in aula. In che condizione politica arriva il testo in aula? In una condizione ancora abbastanza invidiabile, perché il governo è composto da tutti e tre i principali partiti dell'Assemblea Costituente. Cioè, la condizione politica che noi abbiamo dal giugno 46 fino al maggio 47 è una condizione, per così dire, ottimale, perché siamo insieme al governo, scriviamo insieme la Costituzione. La situazione che invece, a causa della guerra fredda, si viene a determinare soprattutto nel maggio 47 con la crisi del governo di unità, è una condizione del tutto diversa. L'Assemblea Costituente funzionava anche come Parlamento, che dava la fiducia al governo. La mattina siamo divisi sul governo e il pomeriggio dobbiamo fare insieme la Costituente, la Costituzione. Questa è una condizione del tutto diversa, per cui le fratture della mattina teoricamente avrebbero potuto far fallire il lavoro del pomeriggio. Non è, ma le stesse persone devono la mattina contrapporsi sul governo e il pomeriggio mettersi d'accordo sulla Costituzione. Questa cosa la vediamo bene in parallelo cosa succede in Francia. In Francia non ci riescono, devono eleggere due assemblee costituenti di fila, perché la prima fallisce, la seconda sposta in un referendum dove un terzo vota sì, un terzo vota no, un terzo si astiene, e quindi la Costituzione, al di là della tecnica, nasce debolissima sul piano del consenso politico. Però l'elemento chiave è non solo ovviamente apprezzare le leadership politiche dell'assemblea costituente che riuscirono a chiudere il lavoro, ma anche capire che il lavoro fu chiuso in un modo diverso da quello in cui era iniziato, anche nei contenuti. Questo è il punto chiave, che se non capiamo questo percorso non capiamo il resto. In particolare il bicameralismo fu un accidente storico, bicameralismo paritario, così definito dal professor Sergio Mattarella in un suo saggio sul bicameralismo del 1983, che il testo che era arrivato in aula a marzo partiva da una premessa assolutamente logica, che valeva nel 47, che valeva nel 2001, che vale oggi, per cui i due relatori su questa parte, il democristiano Mortati e il repubblicano Conti, cosa avevano sostanzialmente sostenuto? Se voi create una cosa che si chiama regioni, che fa delle leggi come il Parlamento nazionale, seppur in un ambito ristretto, per quanto voi possiate essere bravi a scrivere l'articolo sulle competenze, quello che poi è stato, sarà l'articolo 117, guardate che quello non vi risolve i problemi, perché voi scrivete delle parole con cui dite cosa fanno i parlamentari nazionali, delle parole con cui scrivete cosa fanno i consiglieri regionali, le parole restano ambigue. Che di fronte a un elettore che cerca una soluzione per legge ai suoi problemi e che interpella il suo consigliere regionale, il suo parlamentare, in molti casi tutti e due diranno che sono competenti loro a fare legge, perché le parole sono ambigue, c'è una zona di sovrapposizione inevitabile. Allora, dicevano Mortati e Conti, non dobbiamo solo scrivere bene l'articolo 117, dobbiamo mandare i regionali in Senato. Il testo che arriva in aula prevede che una parte dei senatori vengano dai consigli regionali, perché solo se c'è una presenza fisica nel Parlamento nazionale di quelli che fanno le leggi a livello regionale, che c'è un incontro e questa sovrapposizione non sfocia nel conflitto. Questa è la tesi fondamentale di Mortati e Conti, che arriva in aula nel marzo del 1947. Fotogramma numero 1. Fotogramma numero 2. Queste cose si votano a ottobre. Ottobre è il momento massimo della contrapposizione, perché ci sono le elezioni comunali anticipate di Roma, forse ricorsi storici. E Roma vota a ottobre perché non è stata in grado di tenere in piedi un governo, è l'antipasto delle elezioni politiche. Tutti guardano chi vince a Roma come l'antipasto di chi vincerà le politiche a aprile. E quindi il clima parlamentare è arroventato. Cosa fanno in particolare i gruppi di opposizione? Le cose che hanno fatto i gruppi di opposizione le settimane scorse: presentano mozioni di sfiducia contro il governo. Quindi la mattina si vota in maniera turbolenta, con scontri violentissimi. Queste mozioni di sfiducia all'opposizione, il pomeriggio bisogna lavorare. Al pomeriggio ti arriva il voto in bicameralismo. Allora, il primo a rendersi conto che il clima è cambiato, bisognava fare un'altra cosa, fu il leader del Partito Comunista Togliatti, il quale partì da questo presupposto. In questo orizzonte in cui siamo e che durerà, qual è il nostro problema? I problemi di centro periferia se li gestiranno i partiti, i problemi dei rapporti tra il datore nazionale e regionale, il problema politico, i partiti al loro interno vedranno come ripartire il ruolo. Noi dobbiamo fare un Senato abbastanza simile alla Camera, perché abbiamo bisogno di un'altra misurazione dei rapporti di forza tra i partiti. E i democristiani repubblicani insistono che vorrebbero regionare il Senato. Vabbè, io faccio un accordo con la destra. Quindi Togliatti prende l'ordine del giorno della destra, l'ordine del giorno liberale Nitti, che dice tutti i senatori devono essere eletti a suffragio universale col collegio nominale, e glielo voto e finiamo in maggioranza. E quindi, con grande dispiacere, i democristiani che intervengono dicendo ma non c'è rigore teorico, è rimasto scritto nel testo della Costituzione che il Senato è eletto a base regionale, e c'era scritto perché una parte regionale veniva in Senato e poi facevano collegi nominali. E poi come si fa a coniugare collegi nominali del Senato con il voto proporzionale con preferenza alla Camera? Tutta questa roba è un caos, quindi c'è un dibattito sulle incoerenze, tant'è che non si sa bene come uscirne, per cui si decide di far durare la Camera 5 anni e il Senato 6, così che si voterà in anni diversi, e quindi gli uni si voterà per proporzionare un anno, con l'uni nominale un altro. Tutta questa roba però sembra piuttosto confusa, c'è traccia di questa confusione nel discorso finale del relatore Luini, che fa un discorso stranissimo per un relatore. Il relatore che ha fatto il relatore in Parlamento sa che il relatore è quello che deve vendere la legge che sta chiedendo di votarla, quindi il relatore vi dirà sempre che questa legge è assolutamente splendida, non poteva venire fuori meglio, Invece lui gli fa tutta una lunga circonlocuzione dicendo sì, va bene, come sapete la vita è complicata, il Parlamento ci sono tante esigenze, i testi non vengono perfetti, però vi garantisco una cosa, che c'è una cosa bellissima nella nostra Costituzione, l'articolo sulla revisione costituzionale, che consente di cambiarla abbastanza facilmente quando ci accorgeremo che alcune cose non funzioneranno. Questo lo dice il relatore il 21 dicembre quando si vota. Terzo fotogramma, arriviamo al gennaio del 48, la Costituzione è approvata. In effetti però si pongono il problema che questa roba non funziona tanto bene, per cui nuovo colpo di scena, ancora una volta il regista il leader comunista Togliatti, che decide di abbandonare la destra, di mettersi d'accordo con la Democrazia Cristiana e di trovare un modo, un trucco per eludere la votazione d'ottobre. Allora, a ottobre abbiamo votato che i senatori vanno eletti in collegi nominali, questa cosa non ce la possiamo permettere, che sarebbe illogica. Come si fa a superare questo trucco? Ci mettiamo una soglia impossibile. Diciamo che il collegio funziona davvero come un collegio binominale se quello che arriva prima prende il 65%, calcolando tutti i votanti, compresi le bianche e le nulle, così capiterà, se no 10 collegi di 238, per il resto il sistema funzionerà con la proporzionale su base regionale simile alla Camera. E in effetti è quello che accade, peraltro che poi numericamente però erano ben chiaro cosa sarebbe successo, infatti scattavano se no 10 collegi, fino al 79 ne scattavano una decina, poi man mano riducendosi, soprattutto la Democrazia Cristiana. Ieri sera sono da Clusone, io ho scoperto l'esistenza di Clusone, che questo era uno dei 10 collegi d'Italia dove quello che il candidato democristiano ci arrivavano solo un po' di candidati democristiani e poi ci arrivavano quelli del Südtiroler Volkspartei in Alto Adige. Però nell'83, quando la DC crollò, da allora solo i sudtirolesi, due sudtirolesi scattavano l'inglese nel loro collegio. Quindi decidono questo, tant'è che poi, quale fu la conseguenza? A quel punto i sistemi erano simili, non aveva più senso far durare la Camera 5 e il Senato 7. Quindi quando si va a votare nel 53 si scioglie anticipatamente il Senato il giorno in cui si vota la Camera. Lo stesso si fa nel 58 e nel 63 si fa una revisione costituzionale con un disegno di legge presentato dal governo, senza che allora nessuno protestasse perché il governo presentava disegni di legge in materia costituzionale, e si riduce il Senato a 5 anni. Questi sono i tre flash. Noi praticamente in questi anni cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un'operazione di ritorno all'indietro dei tre spezzoni cinematografici, assieme allo situare. Il 18 aprile del 1993, quando abbiamo votato sul referendum elettorale del Senato, abbiamo eliminato la soglia del 65% per far funzionare il collegio come uninominale. Quindi praticamente siamo ritornati dal fotogramma numero 3, gennaio 1948, al fotogramma numero 2, ordine del giorno Nitti, i senatori devono essere eletti in collegi uninominali. Lì però ci sono emersi alcuni problemini, cioè che non abbiamo affrontato il nodo che votare nell'Italia prima del 1989 con due sistemi anche simili produceva gli stessi risultati. Votare dopo il 1989, anche quando i sistemi erano simili, le leggi Mattarella erano abbastanza simili, non produce gli stessi risultati, perché i 18-25 anni che fino all'89 votavano più o meno come i genitori non votano come i genitori. Molte persone a cui dai due schede lo stesso giorno, una per la Camera e una per il Senato, ai noi non votano necessariamente allo stesso modo, mentre matematicamente certo che lo facessero prima dell'89. Quindi quando si scrutinava la Camera, noi vecchi, come diceva lui, uno diceva, noi vecchi siamo stati abituati alle elezioni prima del 1989, e quando c'era lo scrutinio del Senato è inutile aspettare lo scrutinio della Camera, tanto 1% in più o meno i risultati erano gli stessi alla Camera. Viceversa, oggi in tutte le elezioni che abbiamo avuto, quando esce il Senato non si sa bene se la Camera verrà simile oppure no. Metà delle elezioni che abbiamo fatto non sono venute simili. Quindi qui c'è una prima esigenza, che solo un masochista, perché solo, appartiene solo alla categoria del masochismo, tenere due camere che danno fiducia al governo. Non c'è nessuna ragione positiva del star lì disperatamente a sperare che i risultati vengano qua. L'unica soluzione è toglierne una di mezzo dal rapporto fiduciario, come accade in tutte le democrazie parlamentari. E poi c'era l'altro problema. Sulla base di questa soluzione costituente, il rapporto centro-periferia era stato sempre gestito dai partiti, dai partiti politici nazionali. Anche la stabilizzazione delle regioni ordinarie fu il prodotto di un accordo tra partiti. Nella legislatura 76-79, quello dei due vincitori, il Partito Comunista diede l'astensione ai governi di Andreotti al centro, in cambio chiese a Andreotti e ottenne i poteri per le regioni, che fino allora erano praticamente privi di poteri. Il decreto 616-77 vuol dire questo: ti do i poteri per le regioni, tu puoi governare le tue regioni, in cambio io governo al centro. Questo era uno scambio tra partiti politici. Indebolendosi però i partiti politici, la soluzione dei rapporti centro-periferia non si risolve più per via di partiti politici, e quindi esplode un conflitto che non è governabile. È stata fatta un'operazione giusta in termini di principio per espandere l'autonomia nel 2001, ma si è scoperto dopo il 2001, infatti si sapeva anche, che aveva ragione Montati e Colli. Se io riscrivo l'articolo 117 e lo allungo, ma non ho i regionali in Senato, io ho un conflitto elevatissimo che dura per anni. Io non so se è vigente su un territorio legittimamente una legge statale o una regionale, ed è insolubile anche riscrivendo il titolo quinto. Cioè voi non ve lo studiate il nuovo articolo 117, perché non serve a granché. Tutti dibattono, se volete poi ve lo racconto anche, ma non serve a granché. La riforma della Costituzione è la riforma del titolo primo, sono i regionali in Senato, perché comunque io scrivo l'articolo 117, non lo risolvo il problema. È la presenza dei regionali in Senato che crea un ruolo di responsabilizzazione nazionale delle regioni e che tende a ridurre il conflitto tra le regioni. Questo è il punto vero. La riforma del conflitto è in realtà la riforma del Senato. Ora, quindi, praticamente noi che cosa stiamo facendo? Stiamo tornando dal secondo fotogramma, ottobre 1947 al marzo 1947, cioè ai regionali in Senato, che era il nodo individuato correttamente nella prima parte del lavoro dell'Assemblea Costituente. Ora, fin qui abbiamo parlato delle due cose che sono in sé più pacifiche in astratto, cioè in astratto non si trova uno che è in grado di argomentare bene del perché due Camere debbano avere tutte e due la fiducia, e non si trova nessuno che sia contrario a avere regionali in Senato. Poi ovviamente le soluzioni concrete adottate, uno può essere proprio una cosa per un'altra, qualcuno voleva più sindaci, non li voleva di meno, e qualcuno voleva tutti i regionali, sono tanti, da lì si dipartono tanti giudizi su cui poi ognuno esprime quello che vuole, però diciamo, questi due elementi sono meno contestati. Più contestata è la soluzione della legge elettorale, su cui in senso stretto non si vota, perché si vota solo sulla riforma costituzionale. Però la polemica maggiore va sulla legge elettorale abbinata al superamento del doppio rapporto fiduciario. Qui però, diciamo, al di là delle classiche dispute teoriche che affascinano molto gli studiosi sul miglior sistema elettorale nel mondo e tutto il genere, io anche qui non ho trovato nessuno che sia in grado di spiegarmi come si può fare un governo in Italia senza la soluzione data da questa legge elettorale. Cioè, noi partiamo da una situazione che non è contingente, ma che durerà almeno per un bel po', dopo le elezioni del 2013, in cui abbiamo tre minoranze. Queste tre minoranze non si alleano tra di loro, perché il Movimento 5 Stelle ha scritto nei suoi statuti che non farà mai nessun accordo di coalizione con nessuno. Possiamo ritenerlo giusto o sbagliato, è una posizione politica piegata a me. Il centrodestra e il centrosinistra sono tra di loro abbastanza alternativi. Allora, mi spiegate voi come si fa a formare un governo se non c'è uno spareggio nazionale dei primi due? Perché, diciamo, qui c'è una specie di teoria provvidenzialistica. Cioè, vabbè, se c'è un sistema elettorale in cui non vince nessuno,